in tal senso il paesaggio patrimonio. Per sottolineare questo, ho citato questo articolo, per sottolineare il rapporto fra comunità e patrimonio a partire dalla sua percezione, coscienza di appartenenza al patrimonio. Essere coscienti dell'appartenenza nostra al patrimonio, quindi di appartenenza alla relazione, alle relazioni patrimoniali che hanno determinato l'eredità. Quindi quell'eredità che noi oggi abbiamo disponibile è il risultato di relazioni patrimoniali. E noi apparteniamo per storia, cultura, identità a queste relazioni. Veniamo da queste relazioni. Il museo di prossimità ha il compito, quindi, di partire dalla percezione del patrimonio per attivare una coscienza di appartenenza che nasca da una negoziazione fra i suoi significati di eredità e quelli di socialità, di risorsa patrimoniale disponibile alle qualità della vita e alle pratiche di cittadinanza attiva. Interessante notare come tali argomenti ed attenzioni siano espressi nelle nuove indicazioni nazionali del curriculum, il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Quelle che vi ho citato. Il museo di prossimità, proseguo, è un museo in cui la relazione si presenta come risorsa fondamentale, ma la relazione si nutre di tempo dedicato, pazienza, fiducia, presenza, ascolto, partecipazione, coprogettazione, disponibilità, sostanzialmente dono. In questo senso, il dono, magari chi ha letto i titoli del nostro convegno avrà pensato: dono sono gli oggetti che le persone donano nel museo. No, dono, e non è neppure l'atto del volontario, come lo intendo io, il dono. Io dono il mio tempo. No, io intendo qualcos'altro. Il dono è la disponibilità a starci o a stimolare la presenza per nulla e per il piacere che nasce dalla soddisfazione dello stare nella relazione. E il nostro lavoro è un lavoro che deve, a mio giudizio, stimolare fortemente questo, e per questo il museo deve forse praticare una rinuncia. E qui vado verso l'ultima pagina, quindi vado a stringere, sulle tre argomentazioni. La prima ha come titolo: per il superamento dell'etica della restituzione. Abbiamo parlato in questi anni, il museo deve restituire, non solo oggetti, deve restituire, perché il patrimonio è della collettività, il museo gestisce un qualcosa che è di altri, deve attraverso le pratiche di valorizzazione restituire, arricchire la collettività di quel patrimonio, non deve tenerlo ovviamente in tasca. Questo io vorrei un po' proporre un superamento di quest'ottica per un'etica del custode. Qui ho tre punti, tre appunti. Allora, sul primo appunto, restituzione, come l'abbiamo intesa, anche in maniera allargata, però come l'abbiamo intesa, come la intendiamo ora. Presuppone la presenza di un'autorità che può disporre del bene da eventualmente restituire. Secondo punto, rinuncia ed etica del custode. Rinuncia all'autorità di posizione, disporre del bene, in fondo anche questa è una posizione d'autorità, per assumere quella di garante del presidio di cittadinanza. Custode per la comunità, sentita la comunità. Altro punto, sentire la comunità. Predisposizione di occasioni di costruzione patrimoniale per la produzione di spazi terzi. Gli spazi terzi sono gli spazi della gratuità e reciprocità, del dono partecipativo, dove non esiste più un io che lavoro con te, ma un noi insieme. Un'esperienza, poi non c'è tempo, ma potremo parlarne, potremo fare esempi. A discutere assieme. Ecco, il secondo punto del mio tre, ovviamente, dell'argomentazione è inquieti o pacificati. Le politiche del dono partecipativo orientano sostanzialmente a scenari che ci pongono di fronte a due forme di museo etnografico. E qui entriamo un po' più nel concreto. Una, i musei contenitori di oggetti e documenti del patrimonio. Chiarisco, ho detto non il patrimonio, ma del patrimonio. Perché in questo caso, a mio giudizio, il patrimonio è altrove. Nel nostro caso, questi musei, contenitori di oggetti, documenti e patrimonio, nel nostro caso sono musei etnografici, scusate, pacificati e attuali al proprio tempo. Qui il patrimonio è socialmente passivo e riservato. Si rischia qui l'obsolescenza politica. L'altra l'altra forma di museo etnografico, è dei musei partecipativi sempre inquieti, quindi mai soddisfatti, inattuali. Nel nostro caso sono musei d'etnografia. I primi erano musei etnografici, ne abbiamo tanti. Abbiamo pochi, forse dobbiamo lavorare per musei d'etnografia, musei di pratica etnografica, che non è la pratica della ricerca, no? Ma è di etnografia e come natura dei processi museali. Questi musei di etnografia capaci quindi di un'etnografia partecipata, dico, di relazione, di attivazione di cittadinanza. E qui il patrimonio è scambiato, decostruito, attivo, produttivo di relazioni, gettato nel contemporaneo. Ultimo punto, piccolo e bello, contro le moratorie utilitaristiche. Ho dato il titolo. Il piccolo museo di comunità per sua natura e storia è d'avamposto, come ho detto, e per questo tanto importante quanto delicato. Il museo d'avamposto si regge, si nutre del patrimonio di relazioni che ha saputo tessere investendo tempo e durata. Qui la pratica del dono partecipativo trova il suo cantiere, la sua officina. Difendere il museo d'avamposto dalle spending review e moratorie utilitaristiche significa darsi nella bufera attuale un possibile approdo di speranza. Il museo d'avamposto è luogo della cura della relazione, del prendere a cuore le cittadinanze del patrimonio. Nel museo d'avamposto istantaneità e precarietà sono da assumersi come valori di quella leggerezza e fragilità che sostengono la cura dei valori di legame, quelli partecipativi. E qui per concludere, per veramente concludere, ho preso a prestito due dichiarazioni interessanti che ho parafrasato e legato, una mettendo assieme una di Charles Simic e Agamben, George Agamben, e dicono che in qualche maniera per me è un programma che può aiutarci anche a farci stare bene quando accettiamo quanto siamo fragili e precari, consapevoli che in questa fragilità sta la nostra forza. Dicono, vi faccio dire perché dicono, i musei dovrebbero essere sempre inquieti, precari e fuori moda, quindi permanentemente contemporanei. Grazie.
E a Fabio forse la parte, come dire, della voce contro, non lo so se sia obiettivamente una voce contro. Mario ci ha investito di una problematica fortemente etica che in qualche modo fa trasparire una sorta di rivoluzione dei rapporti, no? nel ruolo della museografia, che è piuttosto interessante, che nel grande scenario della crisi, diciamo, ci considera dei punti da cui cominciare. Quindi diciamo che, sapendo che ci cade addosso la globalizzazione, che quando facciamo appello alla normativa della comunità europea, già la comunità europea non è tanto convinta che noi diciamo che ci appelliamo non significa che lo faranno, no? Ma semmai che ci sono principi estensibili che hanno una forza più generale ai quali noi possiamo fare appello perché ci vediamo quella forza di legame sociale, no? In qualche modo noi stiamo rinunciando a dire esistiamo, abbiamo diritto a difenderci, no? Ma esisteremo se avremo la capacità di produrre un po' una rivoluzione del valore delle relazioni sociali che il patrimonio culturale implica. Ecco, quindi Mario ha una concezione molto forte e positiva di patrimonio, che è vicina alla nozione di cultura e di società civile, e non sono diciamo comuni a tutti nel nostro mondo questo tipo di riflessioni. Appunto Fabio ha anche lavorato in alcuni suoi libri a criticare il principio donativo se applicato, come dire, a un'antieconomia, e quindi in questo senso pensavo che forse il suo potrebbe essere un dialogo nel senso effettivo del termine, cioè un altro discorso che ci aiuterà a capire meglio come in fondo dialogico era il principio di contrasto che c'era nella relazione precedente. Sto cercando di cucire, insomma, delle connessioni.
Grazie, ma direi che non è proprio una voce contro la mia, anzi il mio intervento è un commento di fatto a quello di Mario Turci, che ha avuto la bontà di mandarmi i suoi appunti preparatori con un po' di anticipo, e cercherò di portare forse a delle conseguenze anche estreme un po' provocatorie la sua idea di un passaggio del museo allo spirito del dono. Ora, anch'io ho scritto l'intervento seguendo la sollecitazione di Pietro, non so cosa devo fare, se leggerlo, non so su quanti minuti Pietro posso
contare.
Questo ce
lo deve dire...
Va bene, allora posso cercare di seguirlo, diciamo, in modo il più possibile... No,
se,
va bene.
Se ti tieni sui 15 è meglio,
bene,
però, perché abbiamo un altro intervento stamattina.
Va bene, ecco, comincio con l'intervento scritto, cominciava con un paragrafo che si chiama Di necessità virtù, e commentando il fatto che nella recente letteratura sulla crisi economica si vanno diffondendo letture che tentano appunto di fare di necessità virtù, cioè di sostenere che la scarsità di risorse e di investimenti potrebbe innescare pratiche virtuose, forma di economia morale, consumo più attento ed equilibrato, eccetera, no? E a questo proposito viene spesso evocata la categoria antropologica di dono come nucleo unificante dell'etica del consumo, di scambio e fornitura di servizi di tipo morale. Un dono caratterizzato, secondo la tradizione di Marcel Mauss, dal fatto che si scambiano beni e servizi, come ricordava citando Marco Aimi e anche Mario, non sulla base dell'equivalenza di valore e piuttosto in secondo una logica di rilancio, e in secondo luogo nel dono, nel senso antropologico del termine, la costruzione del legame ha la priorità sia sul valore che sull'utilità dei beni che vengono scambiati. Linea di riflessione interessante rispetto alla quale cerco nel testo scritto, adesso lo sintetizzerò, come accennava Pietro, di porre alcune cautele, ecco, ricordando come in primo luogo il dibattito antropologico più recente, quello successivo alla stagione delle riletture anti-utilitaristiche di Mauss, di quel gruppo in particolare che si definisce appunto come Maus, come movimento anti-utilitarista delle scienze sociali, che ha insistito su una filosofia della storia basata sul dono, per cui il dono stava nelle società arcaiche, è stato poi sconfitto e distrutto da mercato e da Stato, e il dono ancora una volta, come dire, si ripresenta invece come principio chiave di una futura utopia, no? Di un mondo senza mercato e senza Stato. Mi pare che questa visione sia piuttosto ingenua, che soprattutto ci interessi poco per tentare di descrivere come funziona il dono nelle società contemporanee, dove noi abbiamo moltissimi esempi di intreccio inestricabile tra dono da un lato e Stato e mercato dall'altro. Quindi non il dono come alternativa radicale, ma il dono come qualcosa che è qui fra noi, c'è sempre stato, non è mai scomparso. Bisogna anche ricordare, ecco, liberarci, come dire, dalle concezioni per cui è che bello il dono, no? Il dono può anche non essere per nulla bello, perché il dono è anche il principio che sta alla base della corruzione, dei personalismi. Il dono è stato il principio evocato da governi che hanno tentato di distruggere lo Stato assistenziale. Il ministro Sacconi, per ricordarne uno, lo evocava come cruciale nel passaggio a un neoliberismo in cui lo Stato si liberava di una serie di funzioni, quelle assistenziali in modo particolare, delegandole al volontariato, all'impegno diretto dei gruppi della società civile, no? Ecco, quindi, diciamo, in questo caso qui, come dire, andiamo perdendo un equilibrio fra intervento dello Stato e impegno volontario delle persone, dei gruppi, delle agenzie della società civile, che può essere molto negativo, per nulla positivo. La prospettiva che vi propongo di adottare è quella di, utilizzando i concetti appunto di dono, di Stato e di mercato, è quella di considerare la nostra vita oggi come articolata dentro le maglie larghe dei sistemi istituzionali, del mercato e dello Stato. Noi ci scambiamo i beni secondo i principi del mercato, corretti, come veniva prima ricordato dal collega Bosco, corretti da uno Stato che redistribuisce, che si fa interprete di gestore di alcuni servizi e prodotti particolari. E all'interno effettivamente di questa rete a maglie larghe il dono non esiste, ci si scambia scambiano i beni pagando il prezzo, si ha diritto a certi servizi, la scuola, la sanità e così via, perché siamo cittadini, perché lo Stato ci garantisce questi servizi, eccetera. Ma è una rete a maglie larghe, perché nelle maglie strette di questa rete si insinua costantemente il dono, il principio del dono, no? Andiamo in ospedale, è un servizio che ci viene garantito, ci sono medici e infermieri che ci curano perché i loro contratti di lavoro lo impongono, però poi la gente con i medici, con gli infermieri soprattutto e così via si scambia piccoli doni, piccoli favori, cioè ci sono rapporti umani che nascono e che sono fondamentali per far funzionare quel servizio, cioè senza i quali i servizi assistenziali, scolastici non funzionerebbero, perché si fa il regalo alle maestre alla fine della classe della scuola elementare? Le maestre sono pagate, non ne hanno bisogno, il regalo, il dono, tutta una serie di cose che lo accompagnano, che non sono necessariamente lo scambio di oggetti, segnalano la presenza di un